tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
Ponte Radio,
uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
E un saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Eustachio, come di Radio Onda Rossa, di Radio Wombat e di Radio Quar. Raccogliamo oggi, 29 marzo, il venerdì, raccogliamo il testimone di un programma che si fa a regie unificate, a segnali unificati. Si chiama Ponte Radio, è un programma gestito da queste quattro radio autogestite e indipendenti. Siamo alla quarta puntata, ci hanno anticipato le puntate di Onda Rossa, Wombat e Quar, e sul tema questo mese della Palestina.
Sì. Salutiamo dagli studi di Radio Eustachio e adesso andremo a presentarvi il tema e quali saranno gli interventi che ascolteremo durante questa puntata di Ponte Radio.
E intanto ricordiamo che dal sito di Radio Eustachio, dalla pagina della diretta, si possono inviare dei messaggi testuali che arriveranno direttamente alla mail di Radio Eustachio, oppure si può scrivere direttamente la mail, che è eustachio@posta.indivia.net, magari lo ripeteremo durante il corso della puntata, oppure potete inviarci un sms al numero 351 91 27 269. Ripeto il numero, è 351 91 27 269. Nella puntata di oggi avremo tre collegamenti. Il primo con un compagno della rete di Verona per la Palestina, che ci racconterà un po' della mobilitazione nel veronese e non solo. E in seguito un compagno da Bolzano ci aggiornerà sulla mobilitazione su Bolzano e su alcuni aspetti repressivi, che hanno subito recentemente. E infine una compagna ricercatrice indipendente che ci parlerà e ci aggiornerà sulla situazione delle prigioniere palestinesi, magari con un quadro prima del 7 ottobre e un aggiornamento dopo il 7 ottobre.
Beh, nel salutare comunque anche tutti quelli che ci ascoltano, due parole veloci sul perché di questa tematica per questo ciclo di puntate di Ponte Radio, di cui appunto, come è stato detto prima, questa è la quarta e ultima puntata del mese. Non si poteva non parlare di Palestina per la vastità, la portata di quello che stiamo vivendo. Sono ormai quasi sei mesi dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza, che ha assunto le proporzioni di un genocidio. Cosa che viene enfatizzata da più parti e addirittura più o meno trapela anche dalle stesse corti internazionali come quella dell'AIA, che però nulla possono e nulla vogliono nel fermarlo. Quello che invece sta facendo qualcosa di concreto, per quanto magari di minimo, nel cercare di fermare questo orrore è il movimento internazionale che si sta esprimendo per la Palestina. E, diciamo che viviamo forse anche un po' tutti sulla nostra pelle il fatto di essere per la prima volta nella storia contemporanei a un genocidio che è in diretta social media, e quindi anche lo strumento radiofonico non poteva che porsi questo interrogativo. Non indugeremo sulla cronaca, sui particolari, su quello che anche se vogliamo i media generalisti comunque portano, cioè il conteggio dei morti, le notizie, le immagini spettacolari delle uccisioni e le dichiarazioni della politica. parleremo invece, cercheremo di collegarci con quelle piazze che sono scese per la Palestina, con chi qua in Italia si sta opponendo a questo genocidio, e cercheremo quindi anche di rilanciare quello che è la mobilitazione, che è ben lungi dall'essere fermata, dal fermarsi, anche non solo per, appunto, per il fatto che questo massacro è tuttora in corso, mentre anche noi stiamo parlando qua dal comodo della nostra redazione radiofonica, ma anche perché ci troviamo a cavallo su un conflitto mondiale. Le notizie che arrivano ogni giorno ci confermano questa analisi, se vogliamo anche abbastanza cruda e semplice. Anche la notizia di un paio di giorni fa di sbarco di mezzi militari nel porto di Genova, testimoniata dai portuali, la notizia di ieri di un blocco di carri armati americani da parte di militanti comunisti in Grecia. Insomma, ci troviamo in un punto critico cruciale della storia. La mobilitazione per la Palestina rappresenta uno dei modi, un freno d'emergenza per fermare questo scempio e questo carnaio mondiale, e questa puntata vuole essere un piccolo modesto contributo anche in questo senso.
E inizialmente, magari, siccome anche a Bologna abbiamo avuto informazione dell'occupazione del rettorato, non abbiamo il collegamento con Bologna, però ne approfittiamo per leggere quantomeno il comunicato delle studentesse, degli studenti che arriva da Bologna.
Sì, dunque, appunto, le studentesse del rettorato che hanno occupato poi hanno ottenuto l'incontro, otterranno comunque l'incontro con il rettore Molari. Allora, il comunicato dice: dopo 5 giorni di occupazione del rettorato di Unibo, i giovani palestinesi e la comunità studentesca hanno ottenuto la conferma per una data di incontro con il rettore Molari. Il 24 aprile avremo un incontro diretto con la governance dell'Ateneo per ribadire la gravità degli accordi con aziende produttrici di armi come Leonardo e con enti e università israeliani, alcune illegali anche per il diritto internazionale. Continuiamo a portare avanti l'azione di boicottaggio accademico, continuiamo a mobilitarci fino alla data del 24 aprile contro la complicità col regime sionista e la produzione di saperi legati strettamente all'oppressione del popolo palestinese e alla guerra Palestina libera. Ricordiamo inoltre che, come Bologna, in Italia in generale, tutto il mondo accademico, molto del mondo accademico e universitario si sta mobilitando con occupazioni di università e scuole già da gennaio.
Ok, dunque adesso un piccolo momento musicale e prepariamo il collegamento con il compagno da Verona.
عارفش بيصير يا دوب فتحت عينك طمعت يا دوب فتحت قلبك توشعت يا دوب انضميت إلنا شفنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فقر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نضيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد قالك اكره قوله لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهابي انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشية لانها حزانة على العربي المسكين
بتكاش هالمساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكوت انت هكي اللي بحساسك تسحيش فيش فيها عيب احنا وقعنا انت واقف عالجريك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي وضمي ارفعولنا روسنا القريقة توصل مستقبل تعلم تاريخك اعرف ايش هاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلأ عيدوا من وراي الابيض واسمر الاخضر واحمر بنلون تراثنا بنحسها لو انها مش قبالنا اللي محاها لسه ما محانا معذبنا اه اذا انت مش متحمل تمسكش سلاح بل امسك قلم سجل انا عربي زي محمود درويش انا بقتلش غيري بس عشان اعيش قلبي صرخ احنا بني ادمين راسي مرفوعي باسم فلسطين ايدي ما تهجر ناس اللي مهجرة منيهم عرقبتي جنبك يا حنظلة
ايه وقف الموسيقى اذا مش عارف ايش بنحكي روح اسأل اهلك
وإذا ولا واحد عارف يجاوبك تعلم لحالك عشان يكون مين يجاب ولادك
E intanto mentre aspettiamo il collegamento con la prima telefonata ricordiamo che siete sulle ci state ascoltando da Radio Stacchio, da Onda Rossa, sulle frequenze di Onda Rossa o di Radio Quar o di Radio Wombat. Siamo alla quarta puntata di Ponte Radio, una collaborazione fra queste radio e vi ricordiamo i contatti per scriverci per mail alla mail eustachio@endivia.net o via telefono al numero 351 912 7269.
Se possibile via telefono meglio SMS perché il telefono sarà occupato anche dai collegamenti vari e quindi può darsi che faremo un po' di fatica a reggere entrambe le cose, quindi se volete scriverci per cellulare SMS è meglio.
E ci siamo dimenticati di dire del comodissimo form sotto la pagina della diretta del sito di Radio Eustachio dove si può scriverci anche da lì.
Siamo in collegamento con un compagno della rete di Verona per la Palestina. Ciao.
Ciao, ci grazie senti? Dell'invito.
Grazie sì. A te di aver accettato l'invito. E, quindi, siccome diciamo vorremmo sapere un po', vorremmo cominciare un po' a chiederti più o meno quel che si è fatto più o meno nel veronese. dal Comitato Verona per la Palestina e più o meno quello che, insomma, quello che c'è, le iniziative in futuro e quello che avete programmato di fare.
Sì, allora, come dicevo, grazie dell'invito. Premetto che io non ho seguito attivamente i lavori della rete sin dall'inizio, ho seguito la rete sin dalla sua nascita, però inizialmente, come dire, non ho partecipato attivamente alle assemblee che facevano. È da un paio di mesi che invece sono più attivo anche nelle assemblee, e però posso tranquillamente dire che la rete ha iniziato a sollevare l'attenzione sul genocidio e l'occupazione israeliana a Gaza, e con una serie di manifestazioni di piazza, spesso ben riuscite. Inizialmente sono stati fatti dei presidi in piazza Cittadella, poi è seguito un corteo per le vie del centro, molto ben riuscito, nonostante ricordo che in quella giornata il meteo c'era avverso. Poi abbiamo organizzato un altro corteo, una chiamata alla manifestazione in occasione della Fiera delle Armi, che si è tenuta patrocinata anche dal nostro comune presso l'ente fiera a Verona, a Borgo Roma, e sia perché ovviamente ci pare che una Fiera delle Armi sia qualcosa di aberrante di per sé, soprattutto in questo momento di rincorsa agli armamenti e di serissimo rischio dello scivolamento a un conflitto mondiale, globale, ma anche perché come rete ci siamo sentiti tirati in causa, oltre che per questo motivo, anche perché in questa fiera esponevano, avevano degli stand espositivi anche delle aziende di armi israeliane o che comunque producono armi che vengono in questo momento utilizzate contro uomini, donne e bambini palestinesi in Palestina, appunto, da parte dell'esercito israeliano. Quello che faremo, ci stiamo mobilitando per avere un presidio permanente che si terrà ogni sabato in Piazza Bra a Verona, per non far calare l'attenzione su un genocidio che sta accadendo e in cui saremo presenti con striscioni, bandiere, volantini e talvolta anche possibilità di fare informazione, discutere con le persone interessate ad approfondire la questione. Stiamo organizzando una presenza in occasione di un iftar che la collettività di cittadini e residenti musulmani a Verona stanno organizzando. L'iftar è sostanzialmente una cena per la fine della giornata di digiuno che i fedeli musulmani seguono, e quindi noi saremo presenti in questa occasione mondana, ludica, ma anche di riflessione, e quindi sarà, la nostra presenza porterà, orienterà questa riflessione su ciò che sta succedendo a Gaza in Palestina, ma saremo presenti anche durante in occasione di alcune celebrazioni, diciamo, della componente cristiana dei fedeli a Verona, perché anche lì cercheremo di portare attenzione attraverso dei volantinaggi la nostra presenza in occasione delle festività, della celebrazione, diciamo, pasquali. Fra l'altro quest'anno la Pasqua cristiana e la fine del Ramadan, ossia l'Eid, per i fedeli musulmani avvengono in un momento quasi sovrapponibile, e quindi riteniamo che noi non abbiamo nessun problema a interagire anche con persone che hanno una fede religiosa. Riteniamo che proprio in virtù di questo loro credo religioso non possono ignorare un genocidio in atto. E ecco, spero con questo di avervi risposto almeno parzialmente a quanto mi chiedevate.
Sì, ti ringrazio, ti ringraziamo intanto, e poi volevamo chiederti anche magari un altro aspetto.
Sì.
lo volevamo domandarti, visto che comunque la mobilitazione per la Palestina ha rivitalizzato pressoché ogni ambito, anche qua in Italia, del paese, che sia appunto la protesta studentesca e anche la mobilitazione a livello sindacale, con appunto anche alcuni scioperi per la Palestina, scioperi politici in un paese dove appunto questa cosa non accadeva con questo vigore da anni, andando anche magari a appunto chiamare in causa, come l'appello dei giovani palestinesi alla base della CGIL, chiamare in causa direttamente proprio il maggiore sindacato colluso anche in questo senso con le politiche sioniste, se potevi magari farci un breve panorama di quello che è successo ultimamente, mi riferisco in particolare alla giornata del 23 e del 24 febbraio e anche come si è rapportato questo con dei percorsi che erano nati già da prima contro la guerra in Ucraina e che comunque hanno avuto a che fare con queste piazze per la Palestina.
Sì, effettivamente la questione palestinese, la Palestina si sta configurando come, utilizzo questa espressione, la patria degli oppressi e quindi i movimenti, chi solidarizza con le lotte degli oppressi non ha potuto che risvegliarsi e far risvegliare una conflittualità sociale che, come dite voi, era soffita da tempo. Il 23 e 24 febbraio sono state delle date particolarmente significative perché c'è stato uno sciopero internazionale, ossia la cui adesione è venuta anche da sigle sindacali di base combattive, non solo in Italia, con i sindacati di base, mi viene in mente prima di tutto il SICOBAS, ma anche altre sigle sindacali di base, ma anche in altri paesi in tutto il pianeta, in primis nei paesi di lingua araba e a maggioranza musulmana, ma anche ad esempio in Argentina, in Sud America, in Brasile, in Asia, in Giappone. Quindi questa è stata una giornata particolarmente significativa di sciopero, appunto uno sciopero internazionale, perché gli oppressi non hanno confini nazionali e quindi la solidarietà di classe tra gli oppressi si è sentita in maniera trasversale ai confini nazionali. E a Milano in quella data c'è stata un'imponente manifestazione contro l'aggressione, contro il genocidio israeliano nei confronti della popolazione Gazawi, con migliaia e migliaia di partecipanti che, come dicevate, era direi che una presenza, un'adesione, una determinazione che non si vedeva a memoria almeno dall'aggressione occidentale all'Iraq, quindi dobbiamo risalire al 2003, quindi sono passati più di 10 anni per poter vedere le piazze piene in questa maniera anche esaltante, direi. E questo però, questa tua domanda mi offre, diciamo, l'opportunità anche di richiamare a degli ulteriori appuntamenti. Ad esempio il 9 aprile ci sarà uno sciopero nazionale del pubblico impiego, anche lì ci sono diverse realtà sindacali di base che l'hanno proclamato e lo appoggiano, pubblico impiego perché ci si concentra soprattutto sugli accordi di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. È uno sciopero per chiedere che cessino i programmi di cooperazione, le collaborazioni tra gli atenei universitari italiani e quelli israeliani, e diciamo che questa iniziativa rientra entro la serie di iniziative per il boicottaggio, il disinvestimento e la cessione della cooperazione, che avviene purtroppo anche in ambito militare, cioè le università italiane collaborano con le università israeliane sul lavoro di affinamento di ulteriori strumenti militari di morte. Quindi questo sciopero del 9 aprile è per fare pressione affinché gli atenei italiani cessino queste collaborazioni. E un altro appuntamento secondo me molto importante per rimanere nel nostro territorio o comunque nel nord-est, visto che noi siamo attivi a Verona, sempre in Veneto è stata lanciata una manifestazione per il 1° maggio fuori da Fincantieri di Marghera. E perché fuori da Fincantieri? Perché Fincantieri, assieme a Leonardo, è la principale azienda produttrice di armamenti da guerra. Per intendersi, dal 1990 ad oggi sono state prodotte da Fincantieri oltre 300 navi militari per gli Stati Uniti, per l'Egitto, con i quali ricordo c'è ancora viva la questione della morte, l'assassinio di Giulio Regeni, per la Grecia e ovviamente per Israele. E quindi Leonardo e Fincantieri, che sono delle partecipate dallo Stato, sono direttamente coinvolte nel genocidio, sono complici protagonisti del genocidio e ovviamente anche il governo italiano è complice nel genocidio della popolazione palestinese e ovviamente il governo italiano vende armi a Israele anche attraverso queste due imprese. Quindi il primo maggio rilancio anche questo appuntamento fuori dalla Fincantieri a Marghera, con le sigle sindacali di base e le parti più avanzate, più radicali del sindacato confederale.
Sì, fra l'altro completando magari un po' anche quello che dicevi te rispetto al 24 febbraio, no? Il giorno prima che c'era lo sciopero generale, sono stati anche dei momenti di blocco, fra cui quello del porto di Genova, oltre che quello di un magazzino della Carrefour in Piemonte. E oltre agli appuntamenti che dicevi te, lo ricorderemo anche in fine puntata, però sta anche girando dagli Stati Uniti un appello al 15 aprile come giornata di blocco dell'economia in solidarietà con Gaza. Quindi diciamo interessante anche questa cosa, che da più parti vengano appelli diversi, però comunque accomunati anche dalla volontà di andare oltre la protesta simbolica, comunque andare a colpire quello che è il meccanismo della produzione dell'economia di guerra.
Esattamente, io ritengo che le iniziative simboliche abbiano un loro impatto, sono necessarie per portare alla conoscenza di tutti ciò che sta accadendo e per mostrare la vera immagine dei nostri governi che sostengono Israele e ovviamente del carattere genocidario e coloniale di Israele, ma come in qualche modo affermavi, il punto che più su cui secondo me bisogna battere è quello del blocco della produzione per mettere sabbia, diciamo, negli ingranaggi della guerra, del colonialismo, che sono pilastri fondamentali del modo di produzione capitalistico, e quindi è attraverso il blocco della produzione e della distribuzione che possiamo fare più male, diciamo, all'entità sionista e ai governi che lo sostengono. Giustamente ricordavi che queste iniziative, questi scioperi hanno una portata internazionale, quindi direi anche internazionalista, ed è bene che sia così, ma va anche detto che dal mio punto di vista il nemico è in casa nostra, cioè noi dobbiamo concentrarci contro il nostro governo, che è complice di ciò che sta succedendo in Palestina. Ognuno deve concentrarsi sul nemico più vicino, ovviamente in un'ottica internazionale e internazionalista.
Anche perché aggiungo che la guerra esterna si ripercuote appunto sul fronte interno, e effettivamente da quando è scoppiata sia la guerra in Ucraina che c'è stato appunto questo genocidio in corso a Gaza, vediamo anche come vengono affrontate le proteste, per esempio quelle sindacali. A Verona abbiamo comunque anche un esempio abbastanza eclatante, cioè quello che è successo al magazzino Maxi di Belfiore fra Verona e Vicenza, in cui appunto oltre a una appunto guardia giurata che minaccia con la pistola il picchetto dei lavoratori, abbiamo avuto anche delle perquisizioni a dei dirigenti nazionali del SICOBAS, sindacato che organizza i lavoratori di quel magazzino, con mezzi informatici sequestrati per uno sciopero fondamentalmente, quindi di quello stiamo anche un po' parlando. E anche se si diceva una volta, no, il Vietnam ce l'avete in fabbrica, adesso la Palestina nei magazzini, comunque dove c'è una manodopera immigrata, soprattutto araba, spesso musulmana, e questo diciamo, sentimento si sente, lo si è visto appunto il 24 a Milano al corteo, con anche uno spezzone operaio di Facchini molto, molto corposo, e lo si vede anche nelle piazze.
Sì, sono assolutamente d'accordo con quanto dici. Oltretutto la guerra verso l'esterno comporta una guerra verso l'interno, non solo in termini, come giustamente dicevi, di repressione delle proteste sindacali e fra le righe, giustamente dicevi, soprattutto nei confronti della forza lavoro, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate provenienti da paesi a maggioranza musulmana. Infatti vediamo che anche l'islamofobia sta rialzando la testa, ma la guerra ce l'abbiamo all'interno, anche perché tutte le risorse economiche che vengono investite in armamenti e da tutte le parti, in Occidente e non solo, si sta dicendo che dobbiamo spendere di più in armi, che dobbiamo reagire a questo scenario così come abbiamo fatto per il Covid, ossia se là si spendevano soldi e risorse per la ricerca sui vaccini, ricerca privata oserei dire, dal Parlamento europeo, si dice che bisogna reagire allo stesso modo nella rincorsa agli armamenti verso la Russia, verso ovviamente i paesi arabi e la Palestina. Dicevo, queste risorse vengono tolte dallo Stato sociale, dal welfare, che altro non è che un pezzo di salario, il salario indiretto di lavoratori e lavoratrici, delle persone che si svegliano al mattino o alla sera per andare a lavorare. Quindi i soldi che vanno in armamenti ci vengono sottratti a noi, e la guerra implica nuove politiche, oltre che nuove tecnologie di repressione di questi stessi movimenti, come sottolineavi. Quindi assolutamente è nell'interesse delle persone che, come dicevo, vivono del proprio lavoro, di protestare contro questa guerra e non cadere nella trappola del nazionalismo.
Ok, allora ti ringraziamo tantissimo per questo collegamento. E dobbiamo chiudere perché abbiamo appunto tutto il resto della scaletta della puntata, e dare spazio anche agli altri collegamenti. Intanto ci siamo appuntati, e a fine puntata ripeteremo tutti gli appuntamenti, quindi quello ricordato da te del 9 aprile, del 1 maggio e anche del 15 aprile, ma in fine puntata ripeteremo tutto, e grazie ancora e a risentirci.
Grazie per il contributo.
Grazie mille.
Grazie a voi, e adesso rimango in ascolto della puntata. Un abbraccio.
Un abbraccio a te.
Grazie.
Don't worry.
Torniamo in diretta. Allora, informiamo intanto che ci sono successi un paio di problemi tecnici all'inizio e poco fa. Speriamo che sia andato abbastanza tutto liscio agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle altre radio. Adesso siamo tornati in auge, come si suol dire. Allora, adesso abbiamo il collegamento con una compagna dell'assemblea per la solidarietà alla Palestina di Bolzano. E prima di lasciarle la parola, ricordiamo che i messaggi per scrivere alla radio si può scrivere via mail o tramite il form che c'è sul sito, le informazioni sono tutte sul sito, oppure per SMS al 351 91 27 269, ripeto, al 351 91 27 269. E quindi in collegamento abbiamo la compagna di Bolzano. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao.
Beh, se vuoi un po' intanto dirci come è nato il vostro percorso di solidarietà con la Palestina, quali sono le principali cose che avete fatto e come sta andando la mobilitazione in questi mesi in quel di Bolzano?
Sì, intanto grazie per l'invito, chiaramente un grazie a nome di tutta l'Assemblea per la Palestina di Bolzano. Allora, diciamo che a Bolzano, immediatamente dopo il 7 ottobre, dall'Assemblea dello Spazio Autogestito Santa Barbara, abbiamo sentito insomma la necessità di uscire un po' dai nostri confini assembleari e fare questo tentativo di una chiamata più ampia, di un'assemblea più popolare, diciamo, per quanto riguardava appunto la questione del genocidio. Quindi praticamente all'indomani del 7 ottobre la città si è immediatamente mossa, costituendo appunto questa assemblea variegata, che si è incontrata fin da subito anche con numeri per la città abbastanza importanti, numeri che vabbè chiaramente sono andati un po' a scemarsi per varie questioni, ma comunque abbastanza consistenti per quello che siamo abituati insomma in una città difficile come Bolzano. Quindi questo passaggio in realtà ci ha portato anche a condividere un percorso anche con una parte della comunità araba e della comunità palestinese della città, che è stata insomma immediatamente insieme a noi subito coinvolta. Un percorso insomma interessante anche dal punto di vista di rispettare alcuni confini anche nella nostra città, che ci ha portato appunto anche ad avere a imparare a conoscere nuovi compagni anche dei quartieri popolari e di altre comunità. Quindi con questa assemblea in realtà dal 7 ottobre abbiamo organizzato circa 25 iniziative che sono state piuttosto variegate, sono iniziative quasi sempre state settimanali, quindi ogni settimana abbiamo proposto qualcosa insomma in città, partendo dai cortei cittadini con un massimo di 400-500 partecipanti, abbiamo organizzato presidi, serate informative, abbiamo anche unito in chiave un po' intersezionale alcune lotte come quelle transfemministe, portando la questione palestinese sia nell'8 marzo che fuori dai presidi contro gli antiabortisti all'ospedale. Abbiamo fatto cortei che sono finiti fuori dal carcere di Bolzano per insomma solidarizzare con le persone detenute, ma anche sapendo che all'interno ci sono persone insomma di origine araba e anche palestinese. In città sono stati fatti anche insomma delle iniziative più spontanee, quindi anche graffiti, scritte varie ed eventuali, quindi in realtà siamo riusciti a anche con le iniziative informative e con i cortei a coinvolgere parecchio insomma la città. Siamo abbastanza insomma soddisfatti da questo punto di vista. Abbiamo cercato anche di essere precise, nel senso che abbiamo individuato nella nostra città dei punti sensibili e dei punti insomma delle realtà che potevamo individuare facilmente come complici e se non appunto anche responsabili del genocidio in corso. Quindi varie iniziative sono state svolte anche davanti a Iveco. Bolzano infatti ospita la sede principale di Iveco Defense, dove vengono appunto prodotti mezzi militari per la difesa e la protezione civile, eccetera, eccetera. Abbiamo individuato anche in una piccola azienda, Flying Basket, che produce droni, che sappiamo che ad oggi collabora con Leonardo. Siamo stati fuori dalla RAI, siamo stati fuori dal McDonald's, siamo stati fuori dalle banche, da Unicredit, Deutsche Bank, Acta, eccetera. Abbiamo fatto alcuni presidi fuori dall'università insieme a qualche studente e studentessa della facoltà. Abbiamo fatto dei presidi fuori dalle caserme in occasione delle esercitazioni NATO che c'erano qua su da noi sulle Dolomiti. Siamo stati presenti nel momento della visita alla Meloni in zona industriale. Quindi sì, insomma, siamo riusciti a coprire abbastanza la città, ecco. Sicuramente per noi è un percorso importante, perché per la prima volta forse abbiamo dato continuità e tenacia, abbiamo stati molto tenaci nel portare avanti insomma le proteste, le manifestazioni e le iniziative. Chiaramente questa tenacia, questa continuità ha portato anche una situazione repressiva importante. Dobbiamo ancora tirare le somme di quello che sta succedendo, però ecco, adesso insomma è un po', dobbiamo ancora ragionarci bene. Allora, Bolzano, chiaramente noi siamo abituati a vivere in una città difficile dove la repressione insomma è molto ingombrante. Ci siamo ritrovati però a dover considerare che cortei e presidi avevano sempre una presenza molto massiccia di polizia, che ci ha portato anche a subire delle piccole cariche in occasione ad esempio del presidio al mercatino di Natale il 23 dicembre, c'è stata una leggera carica dove un compagno insomma, è stato anche ferito. Abbiamo ricevuto una carica di alleggerimento anche fuori dall'ospedale di Bolzano, dove appunto avevamo cercato di unire la questione delle preghiere degli antiabortisti fuori dall'ospedale con la questione appunto di delle vittime dei bambini a Gaza, e anche lì siamo state leggermente caricate, spintonate malamente, fino ad arrivare poi ad oggi a una situazione un po' complessa, per cui i due compagni ad oggi hanno avuto una visorale per la sorveglianza speciale. Adesso appunto è difficile capire se la mobilitazione per la Palestina così continua, così ingombrante per una città borghese silenziosa come quella di Bolzano, insomma, sia una delle cause scatenanti, ma adesso dovremo un po', ecco, vedere un attimo come andare avanti. Questo è un po' il riassunto di questi ultimi 5 mesi che insomma hanno portato comunque Bolzano a muoversi molto e a unirci nella lotta anche appunto con nuovi e nuovi compagni, magari anche dei quartieri popolari, che ci ha fatto anche un po' riflettere come assemblea insomma dello spazio suggestito di cui molti e molti di noi fanno parte, con chi insomma avevamo parlato fino ad oggi in città. Abbiamo trovato nuovi interlocutori, nuovi modi di fare, abbiamo proposto dei cortei anche nei quartieri popolari che non facevamo da molto tempo, e diciamo che il feedback per quanto riguarda forse la parte più proletaria della città è molto buono, insomma ci dà un po' di speranza momentaneamente, ecco.
Beh, quello che dicevi su diciamo, l'intreccio fra diciamo, lotta e repressione, appunto non è neanche purtroppo un dato isolato, limitato a Bolzano, perché per esempio registriamo anche questo episodio abbastanza curioso del sequestro di un opuscolo a tema appunto Palestina e lotta antimilitarista e rivoluzionaria, cioè La Tempesta, che è stato sequestrato a Roma appena dopo la sua stampa per impedirne di fatto la diffusione, quindi diciamo la censura preventiva, non come siamo abituati magari o come succede nel caso per lo più della stampa anarchica, che viene sequestrata dopo con delle inchieste su quello che viene scritto una volta che viene diffuso, ma proprio anche per impedirne la diffusione stessa, quindi diciamo un passaggio, se vogliamo un salto di qualità nella repressione, che dà comunque da un po' da pensare.
Sì, infatti sì, anche noi dovremmo farci, come dicevo, un attimo una riflessione, anche perché abbiamo anche questa questione che ha cambiato il questore a Bolzano e diciamo l'aria è un po' cambiata e la sentiamo. Quindi bisognerà anche capire come riuscire ad andare avanti senza farsi strappare le ali e continuare insomma su quello che è diventato un po' il nostro focus, perché sì, ma anche come assemblea di autogestita dello spazio autogestito Santa Barbara, stiamo praticamente, tutte le nostre energie stanno andando a sostegno della lotta per la liberazione della Palestina, quindi pensiamo che le due cose non siano slegate, anche perché in città più o meno stiamo facendo solo questo, trovando anche tutti i collegamenti, perché non abbiamo smesso comunque di ragionare sulla costruzione imminente di un CPR, comunque collegando le due cose sulla detenzione amministrativa, quindi sono stati fatti anche presidi informativi, diciamo comunicativi sulla questione del CPR, insieme però comunque con l'assemblea in solidarietà alla Palestina, cercando di collegare questi aspetti, quindi sì, dovremmo farci sicuramente due conti su quello che succederà più avanti, perché comunque è chiaro che anche la presenza continua così massiccia di polizia, a cui noi già a Bolzano purtroppo siamo abituati, però anche l'ultimo presidio che abbiamo fatto fuori dall'università insieme a alcune studentesse perché comunque l'Università di Bolzano, come tutte le università, ha attive collaborazioni legate all'Erasmus con Israele. Abbiamo saputo che tra il 2022, nel 2022 e 2023 comunque l'università aveva accordi per dei PhD con Iveco Defense. Abbiamo cercato di parlare anche di questo davanti a un'università che, insomma, Bolzano purtroppo è un'università non particolarmente attiva, non particolarmente politicizzata, quindi non è mai stato un importante interlocutore politico in città, però appunto un presidio chiaramente comunicativo era completamente perimetrato da un numero ingente di camionette e polizia, tanto che, insomma, anche le persone si sono chieste che cosa fosse successo. Quindi ci stiamo anche chiedendo, ma questo è un ragionamento forse mio personale, perché ancora un ragionamento collettivo non ce lo siamo fatti, se anche possa essere una strategia, perché a Bolzano forse è uno dei primi casi in cui riusciamo a coinvolgere proletari, proletarie, i quartieri, e quindi forse c'è anche un desiderio di spaventare, di rendere scomodo scendere in piazza, perché chiaramente esistono persone più ricattabili di noi, e quindi dobbiamo vedere che cosa questo anche porterà a lungo, e sarà sicuramente un tema di cui parleremo nella prossima assemblea pubblica che faremo, la terza, che faremo tra una settimana circa.
Ma infatti, in chiusura, magari se ci sono già degli appuntamenti in programma, se puoi dirci qualcosa.
Sì, abbiamo un'agenda piuttosto fitta anche per aprile. Il primo appuntamento sarà l'assemblea pubblica aperta, diciamo, il sabato 6, che abbiamo deciso di farla in un parco pubblico, e che verrà conclusa, insomma, con l'iftar, con un iftar collettivo. Ci troveremo alle scalette Rainbow vicino al parco Petrarca a partire dalle 16. Il 7 aprile invece, la domenica, insieme alla Palestra Popolare Malacarne di Trento, l'assemblea di Arrampicata Popolare di Bolzano ha organizzato appunto con la Palestra Popolare Malacarne una giornata di arrampicata, ma anche verrà presentato il fumetto su gli arrampicatori in West Bank. Continueremo l'11 aprile con una proiezione di un documentario che stiamo ancora cercando di capire quale, l'11 aprile nello spazio autogestito Santa Barbara. Il 13 aprile invece al mini golf a voi di Bolzano verrà fatta un'iniziativa, diciamo, più culturale e controinformativa, dove, insomma, alcune persone della comunità palestinese, insomma anche una famiglia di Gaza, cercherà appunto di fare il punto pubblicamente in una specie di, insomma, chiacchierata aperta, per arrivare al 20 aprile, in cui penso anche da voi verrà Matteo, quindi faremo una serata in una sala pubblica a Bolzano per appunto presentare il suo libro, ma discutere anche sulla militarizzazione delle scuole. L'iniziativa si chiamerà siamo in guerra, punto di domanda, sarà una riflessione magari un po' più ampia, ma chiaramente continueremo a parlare di Palestina. E come spazio autogestito Santa Barbara, chiaramente in continuità con l'assemblea di Bolzano e Solidarietà per la Palestina, stiamo costruendo il nuovo numero della fanzine Lisistrata, che sarà un'edizione speciale completamente focalizzata sulla Palestina, dove in parte faremo anche un po' il punto di tutto quello che si è mosso a Bolzano negli ultimi mesi. Quindi non sarà un'analisi, diciamo, storica del conflitto palestinese, ma più un racconto di quello che è stato fatto fino ad oggi, con qualche approfondimento, usando un po' anche l'illustrazione, i disegni come mezzo di propaganda, diciamo così, ecco. Quindi queste sono un po' le cose solo ad aprile. Sì.
Ti ringraziamo per il collegamento, per il resoconto prezioso di quello che sta venendo fatto a Bolzano, che è un contesto, se vogliamo, piccolo, però come tanti contesti piccoli che ci sono in Italia. Per questo penso sia anche molto stimolante sentire quello che avete fatto con questa tenacia che provano anche a farvi pagare. E niente, grazie ancora della disponibilità.
Grazie a voi.
Grazie mille.
E ad ascoltarvi. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Un abbraccio, ciao, ciao.
Noi seguiamo con uno stacchetto musicale e ci prepariamo per il prossimo collegamento, abbastanza fitto ovviamente, però e per il prossimo collegamento che sarà con la ricercatrice indipendente che ci parlerà delle prigioniere palestinesi.
عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين لنا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غير ما ابيض بالنص جمد زكراك انت بغير انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السوري دور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وتجدد وتجدد غصون غصن ممدود السلام معروض الاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما الي حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه
وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه
احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حر معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج عاطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة وقوانا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الاوطان وحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعصف للحياة ولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حريه
وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه
انا بتسع عيش عروكة بيت وانا بتسع موت عاجرال وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايدي مش للسلام مش مصوى بل تيديني حبل مشنقة
كمان مش زرع
وجدار اللي فاصل
بيني وبين حالي
ما مخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحرة متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية
Thank you.
E torniamo in diretta dalla puntata di Ponte Radio curata dalla redazione di Radio Eustachio. Siamo in a segnale unificato con le altre radio con cui abbiamo organizzato questa trasmissione, che sono Radio Onda Rossa, Radio Wombat e Radio Quar. E ora siamo in collegamento con Asia, una ricercatrice indipendente alla quale... Ciao Asia, anzitutto.
Ciao Asia.
Ciao.
Ciao, grazie per aver accettato l'invito. E volevamo chiederti un po' intanto un quadro della situazione delle prigioniere palestinesi anche prima del 7 ottobre, perché la situazione è molto, ovviamente, molto diversa dagli ambienti che abitiamo, e poi magari dopo il 7 ottobre cosa è cambiato?
Va bene, allora, innanzitutto grazie per l'invito. In generale la prigione, come molte altre situazioni coloniali, la prigione è uno strumento centrale nella gestione coloniale della popolazione da parte dello Stato sionista. E la prigione è anche un luogo in cui si praticano tutta una serie di forme di controllo, di tortura, e si sviluppano degli strumenti di repressione che sono poi che hanno come obiettivo di annullare appunto la resistenza anticoloniale palestinese, e queste tecniche sono poi esportate in vari altri paesi, in particolare nei paesi occidentali. Dal 48 a oggi più di un milione di palestinesi sono stati arrestati e arrestate dalle autorità coloniali israeliane, e quindi le donne sono, e quindi è quasi il 40% della popolazione maschile che si è ritrovata in prigione, e le donne, pur avendo partecipato da sempre alla resistenza anticoloniale palestinese, sono state meno bersaglio degli arresti, e quindi sono molto di meno che gli uomini in prigione, ma questa è una situazione abbastanza globale in generale nel mondo. Ma dal 67 a oggi più di 17.000 donne sono state arrestate. E quindi la prigione ha un ruolo fondamentale sia nelle dinamiche di dominazione coloniale, sia nelle dinamiche di resistenza anticoloniale dei palestinesi, e in una società dove in ogni famiglia c'è minimo uno o due membri che si sono ritrovati nelle prigioni israeliane. E quindi, vabbè, il sistema, solo per dire due parole per spiegare come funziona il sistema di giustizia, se si può chiamare così, di giustizia coloniale israeliano, ha creato una forma di apartheid legale su base etnica, perché sullo stesso territorio tutti i palestinesi e le palestinesi sono giudicati dalla corte, dal tribunale militare, ed è quindi da una legge marziale, mentre tutti i coloni e gli israeliani ebrei sono giudicati da una corte civile, e questo succede anche per i cittadini e le cittadine palestinesi del 48, quindi le palestinesi che hanno la carta d'identità israeliana, anche loro sono giudicati da un tribunale militare, mentre i civili gli israeliani sono giudicati appunto da una corte civile. E quindi tutte le prigioniere e i prigionieri che si rivendicano come prigionieri politici sono considerati come dei prigionieri di sicurezza, e quindi ci sono tutta una serie di forme repressive ovviamente più forti nei loro confronti, sono esclusi da ogni forma di pena alternativa, di liberazione anticipata, eccetera. E quindi appunto sia gli uomini che le donne nelle prigioni ovviamente subiscono delle forme di tortura fisica e psicologica durante l'interrogatorio. Ma nel momento in cui poi si ritrovano insieme i prigionieri e le prigioniere, hanno dagli anni 70 fino ad oggi hanno, sono riusciti i prigionieri e le prigioniere palestinesi a trasformare la prigione israeliana in un laboratorio rivoluzionario di elaborazione politica, di elaborazione anche intellettuale, culturale e di resistenza. E quindi è un po' su quello che vorrei concentrarmi, anche su tutte le forme di resistenza che i prigionieri e le prigioniere hanno poi hanno creato dagli anni 70 fino ad oggi di fronte alle varie forme di repressione coloniale che si sono attuate nelle prigioni. Le donne, io appunto ho, in questo momento sto facendo un lavoro con delle donne prigioniere, su delle donne prigioniere che sono state arrestate dal 67 fino ad oggi, e quindi il movimento delle donne prigioniere rispetto a quello degli uomini, pur facendo parte del movimento più largo, ovviamente del movimento dei prigionieri palestinesi, il movimento delle donne prigioniere si è sviluppato secondo delle traiettorie diverse che sono legate alle loro condizioni specifiche. In particolare il fatto di essere molto di meno e di essere per lungo tempo in prigione con le prigioniere israeliane comuni ha fatto sì che le prime lotte del movimento delle donne prigioniere fosse per ottenere la separazione dalle israeliane e rivendicare il loro statuto di prigioniere politiche. Durante, appunto, a partire dagli anni 70, quindi ci sono state tutta una serie di generazioni diverse di prigioniere palestinesi che si sono organizzate e hanno resistito nelle prigioni con delle forme di lotte, di scioperi della fame, degli scontri a volte anche diretti con i secondini. Le prime lotte sono state per ottenere appunto la separazione dalle prigioniere israeliane, per ottenere il miglioramento delle condizioni materiali, quindi ottenere dei materassi, ottenere carta e penna per scrivere, fare entrare dei libri, soprattutto negli anni 80 sono riuscita a ottenere con un lungo sciopero di interrompere ogni tipo di lavoro a profitto dell'occupazione, perché per molto tempo erano obbligate a fare dei lavori forzati e a cucire le uniformi per i soldati oppure a cucinare per i secondini, e quindi con uno sciopero sono riuscite a ottenere di smettere questo tipo di lavori per l'occupazione. Un'altra specificità del movimento delle donne è che quando ci sono degli scambi di prigionieri ottenuti dalla resistenza, come c'è stato in novembre scorso, le donne sono sempre prioritarie negli scambi di prigionieri, qualunque sia il partito che è all'origine di questo scambio. E quindi a ogni scambio, in qualche modo, la maggior parte delle prigioniere e un po' le leader del movimento escono, e quindi il movimento deve ricostruirsi e ristrutturarsi ricominciando dall'inizio, perché ovviamente l'amministrazione israeliana ne approfitta per togliere tutte le vittorie ottenute dalle lotte delle generazioni precedenti. E quindi c'è tutta la questione della trasmissione delle memorie e delle memorie di lotta è molto importante per appunto le prigioniere palestinesi. E quindi ci sono appunto ci sono state varie generazioni diverse che si sono anche organizzate a seconda delle condizioni in prigione, a seconda delle condizioni anche politiche, che riflettevano anche appunto le politiche e le situazioni politiche che c'era fuori. Io vorrei ricordare, mi piacerebbe ricordare una lotta in particolare delle prigioniere palestinesi, che è una lotta che è stata citata da tutte quelle che l'hanno attraversata come un modello sia per i movimenti di liberazione dei prigionieri e delle prigioniere politiche nel mondo, sia per i movimenti di liberazione anticoloniale. È la battaglia che le prigioniere palestinesi hanno portato avanti durante gli accordi di Oslo, quando appunto dopo la seconda intifada ci sono stati questi accordi di Oslo che avrebbero dovuto essere degli
nel 93,
sì, esatto. Che sono cominciati appunto nel 93 e avrebbero dovuto essere, sono stati presentati a lungo come degli accordi di pace, in realtà sono stati solamente degli accordi che hanno facilitato un aumento della colonizzazione e la continuazione dell'occupazione israeliana. E quindi durante tutta la fase degli accordi di Oslo, che comincia nel 93 ma poi finisce intorno al 97, c'è stata appunto queste negoziazioni per la liberazione di tutti i prigionieri, come avrebbe dovuto essere appunto in nell'ambito di accordi di pace tutti i prigionieri di guerra sarebbero dovuti uscire. Scusate, ho dei problemi con l'italiano perché ne parlo sempre in francese in arabo. E quindi sarebbero dovuti uscire tutti i prigionieri. In realtà 350 prigionieri uomini rimangono all'interno delle prigioni, anche se la maggior parte dei prigionieri è in effetti liberata. Per quanto riguarda le donne durante la prima intifada la popolazione femminile in carcere diventa molto più numerosa che nel passato, perché durante la prima intifada appunto ci sono questi arresti massivi e quindi delle donne si ritrovano in prigione per aver partecipato a manifestazioni, per aver cucito delle bandiere, per aver fatto scuola quando gli israeliani avevano chiuso tutte le scuole, quindi aver fatto scuola di nascosto nelle case, o appunto per aver partecipato a manifestazioni o far parte di sindacati e associazioni. E alcune donne si ritrovano anche in prigione a causa dei loro legami familiari, perché in una visione anche molto orientalista e razzista c'era questa idea che prendendo le donne sia erano più deboli e quindi avrebbero confessato, e sia l'uomo arabo, non potendo difendere la donna, si sarebbe quindi consegnato ai soldati israeliani, perché appunto erano arrestate le donne per fare pressione sugli uomini in clandestinità per consegnarsi. Quindi c'era una popolazione molto, molto diversa e diversificata di donne in prigione, che inizia ad organizzarsi in maniera appunto abbastanza trasversale, che va al di là dell'organizzazione dei vari partiti. E quando nel 95 il direttore della prigione arriva in prigione e dichiara che tutte le donne sarebbero state liberate tranne 5 che erano accusate di aver ucciso dei soldati israeliani, tutte le donne si riuniscono, erano una quarantina, e decidono di rifiutare la liberazione. Di rifiutare la liberazione se non nel momento in cui questa liberazione non è collettiva. E tra queste donne c'erano persone condannate a 10-15 anni, che quindi prendono il rischio di passare altri 10 anni in prigione per ottenere questa liberazione collettiva. E quindi per due anni le prigioniere fanno uno sciopero che dura appunto quasi 2 anni, in cui si organizzano dentro le celle, rifiutano di essere tirate fuori con la forza dalle prigioni, sia dall'autorità israeliana, sia anche dall'autorità palestinese che appunto è appena arrivata in Palestina, si è installata e ha cercato di costruire un proto-stato palestinese, e quindi voleva in qualche modo celebrare il suo arrivo con il fatto di aver liberato delle donne palestinesi. Quindi manda dei negoziatori, gli israeliani cercano di tirarle fuori con la forza, ma le donne resistono e si organizzano per appunto quasi 2 anni, e nel 97 riescono a ottenere una liberazione totale di tutte le donne. Come diceva ad esempio Rula Budaho, che è era una militante del Fronte Popolare che era in prigione in quel momento, la nostra era una lotta collettiva e quindi la liberazione avrebbe dovuto essere solamente collettiva. E quindi questa vittoria che le donne palestinesi hanno ottenuto è una vittoria fondamentale nel movimento dei prigionieri, e come loro dicono, se fosse stata trasmessa agli uomini forse avrebbero seguito il nostro esempio, e se fosse stata trasmessa alle generazioni successive di prigioniere forse sarebbero riuscite a ottenere anche loro in altri momenti di scambio delle liberazioni totali. Quindi niente, vabbè, ci tenevo a parlare di questa lotta, perché è una lotta che passa anche molto sotto silenzio, nonostante sia nella società palestinese ma in generale anche negli studi sui movimenti di liberazione, anche se appunto è stata una vittoria molto importante. Per venire al 7 ottobre, perché immagino che di non avere molto tempo,
abbiamo ancora 5 minuti.
Allora, dal 7 ottobre in poi, innanzitutto il 7 ottobre una delle prime azioni di rappresaglia fatte da Israele è stata rivolta contro le prigioniere e i prigionieri palestinesi, ma in particolare le donne, appunto perché da una parte una delle prime rivendicazioni dell'operazione Tifone Al-Aqsa del 7 ottobre era la liberazione di tutti i prigionieri e le prigioniere, quindi uno scambio di prigionieri, e perché appunto le prigioniere sono sempre prioritarie. Quindi una delle prime azioni è stato quello di isolare la rappresentante delle prigioniere e di metterla in un'altra prigione, di attaccare le celle con cani e con gas lacrimogeni. E dal 7 ottobre in poi ci sono tutta una serie di forme di molto violente di repressione nelle prigioni, che sono tutte forme che esistevano già prima del 7 ottobre e che sono state praticate dall'inizio della prigione coloniale, ma che dal 7 ottobre in poi si sono intensificate. E quindi dal 7 ottobre in poi c'è una politica di affamamento, non so come si dice, le quantità di cibo in prigione sono molto ridotte, le donne sono private degli assorbenti igienici, che tra l'altro compravano nella cantina della prigione. Quindi sono privati di assorbenti igienici, hanno dal 7 ottobre gli hanno confiscato tutti i vestiti e anche l'intimo, quindi hanno sempre, fino a poco tempo fa, avevano lo stesso intimo che dal 7 ottobre fino a oggi. Ci sono forme di perquisizione a nudo, quindi le donne sono spogliate tutti i giorni e perquisite, ci sono minacce di stupro, forme di violenze sessuali. E ovviamente botte praticamente tutti i giorni, le donne sono private dell'ora d'aria e in questo momento si trovano in una situazione di isolamento totale, perché non hanno più contatti con le famiglie, non hanno più, da poco hanno ripreso le visite con gli avvocati, ma quindi per almeno 4 mesi erano in uno stato di isolamento totale, anche perché erano state private della televisione e in particolare della radio, che per molto tempo è stato il solo elemento che permetteva alle donne prigioniere di uscire dall'isolamento, perché a differenza degli uomini che sono riusciti a far entrare dei telefoni clandestinamente, oppure che avevano appunto dei vari modi clandestini per fare uscire dei messaggi, le donne per molto tempo non hanno avuto telefoni e dopo uno sciopero sono riuscite a ottenere dei telefoni fissi per chiamare una volta a settimana, che ovviamente sono stati ritirati dopo il 7 ottobre. Quindi per molto tempo la radio, e in particolare questa emissione Sotel Asra, che vuol dire la voce dei prigionieri, è stato un po' l'elemento che ha permesso per molto tempo alle donne di uscire da questo isolamento. Sotel Asra è un'emissione radio che può essere ascoltata nelle prigioni israeliane, ed è un'emissione dove ci sono vari programmi sui prigionieri e sulle prigioniere, e in particolare per le donne c'era un programma in cui le famiglie intervengono, fanno delle dediche, danno anche delle informazioni sui matrimoni, diplomi, vai funerali, ma anche sulla situazione politica. Ad esempio lo scambio del 2011 con Gilad Shalit, le donne prigioniere l'hanno scoperto attraverso un messaggio un po' in codice detto da una madre alla radio. E in queste missioni ci sono anche le ex prigioniere che prendono la parola e che quindi danno coraggio alle loro compagne, mandano dei messaggi, e quindi il ruolo della radio è stato veramente molto importante sia per gli uomini che per le donne prigioniere. Molte donne mi raccontavano di come cucissero una specie di copertina di lana alla radio per proteggerla, perché non si distruggesse, che il momento in cui appunto una famiglia, che l'appuntamento con la radio era veramente come fosse l'appuntamento col parlatorio, perché c'erano le varie famiglie delle varie regioni che parlavano e che davano informazioni e messaggi alle loro famiglie, visto che dal 2000 tutte le prigioni sono state trasferite in Israele, molte famiglie non possono rendere visita alle donne, agli uomini che sono in prigione, perché non gli viene rilasciato il permesso di entrare in Israele per ragioni di sicurezza, appunto perché hanno dei parenti che sono implicati in questioni politiche. Quindi appunto la radio è stato per molto tempo uno strumento molto importante per uscire dall'isolamento, e come dire, in questo momento tutte le donne prigioniere sono isolate l'una dall'altra, non possono organizzarsi insieme, non possono continuare ad esempio i corsi, le formazioni che avevano riuscito a creare clandestinamente nelle prigioni, ma continuano a resistere. In questo momento continua a resistere per sopravvivere, per non morire di fame, per non essere completamente distrutte dalla prigione. E anche se queste nuove misure dell'autorità coloniale israeliana, che cercano sempre di più di distruggere ogni possibilità di organizzazione e di lotta delle donne prigioniere palestinesi, la storia del movimento delle prigioniere e dei prigionieri palestinesi, che in qualche modo riflette la storia anticoloniale, della lotta anticoloniale palestinese, mostra che nonostante tutte le nuove misure di sicurezza, e che proprio di fronte a tutte le nuove misure di repressione e di controllo coloniale, le prigioniere e i prigionieri riusciranno sempre a trovare dei nuovi modi creativi di resistere, delle nuove forme di resistenza, sia in prigione sia fuori dalla prigione, e questo fino alla liberazione di tutte e tutti i prigionieri.
Beh, grazie. Ale, è stato veramente
molto prezioso.
Un contributo preziosissimo, in realtà, riassumere. Ottima capacità di sintesi, grazie mille. Noi abbiamo i minuti contati, perché la finestra radiofonica è disponibile fino alle 2:30, quindi intanto ti salutiamo. E
ci auguriamo buona ricerca
e magari ci risentiamo anche più avanti per approfondire in un momento magari più rilassato in radio, perché effettivamente sono tematiche che hanno bisogno di più tempo e magari anche più dibattito. Intanto grazie ancora.
Va bene, grazie a voi.
Grazie mille.
Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
E come questo intervento ci ha ricordato, appunto, la radio può essere anche uno strumento per andare al di là delle sbarre, e sappiamo che questa trasmissione viene ascoltata adesso non solo nel carcere di Re Bibbia, ma probabilmente anche a Terni, dove è rinchiuso Anan Yaesh, per cui lo Stato italiano non ha concesso l'estradizione verso Israele. Anan Yaesh accusato da Israele di essere un combattente della resistenza palestinese per azioni di autodifesa armata, e Anan appunto si trova dentro in misura cautelare per un'accusa di 270 di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, che condivide con altre due persone palestinesi che si trovano in altre carceri, carceri in cui ci sono stati comunque dei presidi anche a Terni, è stato un presidio molto partecipato, e si trova in sezione anche con un altro prigioniero politico, questa volta però anarchico, Kwan, e mandiamo un forte e caloroso saluto sia ad Anan che a Kwan, sperando che questa voce gli arrivi o arrivi agli altri detenuti che si trovano lì.
E anche a Zach,
che è stato messo ai domiciliari, ma si trovava a Terni con loro due.
Un saluto e un abbraccio a tutti.
فلس هالبلد لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد spring is coming فميل على البلد بكل صوم راح والعقول تحت فقل لي يا ولد من يكنش البلد.
E in chiusura di questa puntata di Ponte Radio, in quest'ultimo minuto che ci rimane, ripetiamo gli appuntamenti che sono stati detti in tutta la puntata, che sono, allora, a Verona ogni sabato dalle 15 in Piazza Bra ci sarà un presidio fisso appunto sulla questione palestinese, poi il 9 aprile uno sciopero nazionale del pubblico impiego perché cessino le collaborazioni degli Atenei con Israele. Il 1 maggio a Marghera, davanti a Fincantieri, contro Leonardo e la produzione di navi militari. E infine la giornata di blocco dell'economia che arriva da oltreoceano, la proposta che arriva da oltreoceano, per la data del 15 aprile.
che fra l'altro ci sono tante vari appelli che girano. C'è anche un altro appello che ricordiamo, che è quello per domani, giornata della terra, una data molto sentita in Palestina, e per cui appunto i sindacati palestinesi hanno chiamato a un'azione molto più vigorosa del solito. Riprendendo dal loro comunicato, dice: occorre fare di più in occasione della giornata della terra, chiediamo un'escalation delle azioni per porre fine al genocidio, facendo riferimento appunto a comunque iniziative di lotta. E iniziative di lotta che hanno una validità ovviamente al di là della giornata del 30. Infatti questo appello del 15 aprile, che è stato ricordato più volte, si ricollega a quello che è successo negli Stati Uniti, che sta succedendo, dove il movimento per la Palestina è molto forte e molto sta lacerando la società americana, come abbiamo visto anche con l'autoimolazione di Aaron Bushnell, militare americano che si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana. Oltre a questo gesto estremo, ci sono anche state tante azioni di vario tipo, e ci sta girando questo appello appunto per il 15 aprile, accolto anche in altre città del mondo, anche ad Atene per esempio e a Barcellona mi pare, e per appunto interrompere quella che è l'economia, che è di fatto complice del genocidio in tutti i suoi vari aspetti. Si fa riferimento ai blocchi dei porti che sono successi ad Oakland piuttosto che in altre città americane. E vabbè, il 25 aprile sappiamo tutti la valenza simbolica che ha in Italia in questo momento, con un movimento di resistenza come quello palestinese non è, diciamo, peregrino, e difficile immaginare che ci saranno molte chiamate. Anche il 1° maggio, appunto, giornata internazionale dei lavoratori, da sempre di lotta, già questa chiamata appunto per Marghera ci fa capire che qualcosa si sta muovendo. E quindi ecco, questo era un riepilogo imparziale sicuramente degli appuntamenti che ci saranno, però appunto anche per lasciarsi con non solo con la consapevolezza dell'orrore che stiamo vivendo, ma anche con la speranza di quello che si può fare per opporsi a questo e in generale a questo scivolamento in una guerra mondiale che emergeva anche da tanti interventi.
E dunque salutiamo tutti gli ascoltatori di Ponte Radio.
Salutiamo sì, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Onda Rossa, Wombat, Quar e Eustachio, e ne approfittiamo per ribadire un saluto a tutte le carceri in cui è entrato questo segnale e questa trasmissione. L'appuntamento per settimana prossima, Ponte Radio per il prossimo mese sarà a tema libero, quindi ogni redazione curerà il programma in libertà di tema, mentre a maggio il tema condiviso sarà quello del lavoro. Appuntamento settimana prossima.